Attenzione per ognuno di noi, prepariamoci per ogni momento di prova e soprattutto per la prova della prosperità. Prepariamoci per ogni momento di prova, dobbiamo armarci con quella prospettiva della vita che le prove arriveranno e soprattutto la prova della prosperità, che è una prova che non ci aspetteremo di chiamare prova, però lo vedremo nel modello di Ezechia, è proprio così. Prima di tutto consideriamo la prova e la risposta di Ezechia alla prova della sofferenza. Questo è quello che contiene i capitoli dell'1 all'11. Come detto, il filo conduttore di questo capitolo è l'esperienza della malattia e poi il dopo della malattia dal 12 al 21. Ed è dal 12 in poi che lui sarà provato nella sua prosperità. Prendiamolo pezzo per pezzo. Prima di tutto consideriamo la sua malattia e la apparente definitività della sua malattia. Arriva questa malattia, in quel tempo Ezechia si ammalò e notate la definitività, doveva condurlo alla morte. Leggiamo solo in quel tempo arrivò questa malattia, non possiamo sapere esattamente quando gli è arrivato, forse gli è arrivato durante il arrivo dell'ambasciata della Siria, durante questo momento di assedio che abbiamo considerato la settimana scorsa, però dato che regnò 25 anni e leggiamo che questo le arrivò nel 14° anno e poi Dio li concese 15 anni dopo, è probabile che la malattia le arrivò subito dopo che la Assiria se n'è tornata nel suo paese. È una malattia che Dio stesso definisce in termini definitivi: tu morirai, non guarirai. Il messaggio viene dalla bocca di Isaia, il profeta coetaneo di Ezechia, e gli dice di mettere i suoi affari in ordine, forse scrive il suo ultimo testamento, perché tu stai per morire, è finita per te, dice Isaia a Ezechia. E una cosa che ci viene da pensare, pensando a Ezechia e a questa ulteriore prova che ha subito, ci possiamo medesimare, perché ci sono periodi della nostra vita in cui sembra che viviamo un accumulo di prove, un accumulo, non una prova, non due, ma onda su onda di prove. Pensate a Ezechia. Nelle poche settimane che abbiamo considerato la sua vita, abbiamo visto come ha avuto la prova di ereditare una situazione catastrofica, non colpa sua, che gli è toccato ripristinare. Poi abbiamo considerato la prova della Siria che arriva sotto casa sua, e ora questo, la malattia lo trova. E ci sono periodi così nelle nostre vite, non è vero? Quando prova si aggiunge a prova. E io a volte faccio fatica a dormire e sono molto sensibile al rumore in giro e devo usare dei tappi per le orecchie, però tappi speciali fatti di cera. E io per poter mettere i tappi devo lavorarli, devo stringerli, devo aprirli, poi a volte li devo addirittura picchiare. E mi è venuto in mente la mia cera delle orecchie pensando a volte alle nostre vite. Ci sentiamo come quel pezzo di cera che il Signore allarga e poi picchia e poi rielabora. Sta formando qualcosa. E ci sentiamo così a volte. Ci sentiamo che prova si aggiunge a prova. Forse ti serve di consolazione questa mattina sapere, pensare che non ci deve stupire. Questa è la vita. La vita è fatta di prove. La vita è fatta a volte di prove che si accumulano. E non so se ti serve a consolazione o meno, però mettiamolo in preventivo, che le prove fanno parte normale della vita. Uno dei migliori consigli che mi è stato mai dato, una persona che mi disse: non ti stupire dai normali dossi del ministero pastorale. Non ti stupire, delle prove, delle situazioni, sono dossi normali del ministero pastorale. È lo stesso vero per la tua e la mia vita. Non perdere la testa per ciò che sono le cose che ci avvengono. Salmo 34, 19. Molte sono le afflizioni, molte sono le prove del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Così vediamo l'apparente definitività della prova di Ezechia. In seguito vediamo una preghiera per la guarigione esaudita. Una preghiera esaudita. Vediamo versetto 2, la reazione di Ezechia in questo caso. Cosa fa? Fa quello che siamo chiamati a imitare. Volge la faccia verso il muro e prega il Signore, dicendo: Signore, ti prego, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ezechia scoppiò in un gran pianto. Come incassa Ezechia questa notizia, questo messaggio da parte del Signore? La malattia e la susseguente parola definitiva, tu morirai, si vede che aveva una ulcera, versetto 7, un'ulcera, questo tipo di piaga, possiamo forse immaginarcelo come un tipo di piaga sulla pelle, molte volte era collegato alla lebbra nell'Antico Testamento. Come reagisce Ezechia a questa prova che si accumula su altra prova? Ci dà il modello di come noi dovremmo reagire nelle prove, nelle afflizioni. Vediamo che lui volge la faccia verso il muro e prega. Tutto quel buono di cui abbiamo letto di Ezechia all'inizio della sua storia, tutte quelle parole che abbiamo letto riguardo il suo mettere la fiducia nel Signore, tenersi unito al Signore, lo vediamo confermato e raccontato in questo versetto 2. Voltò la faccia verso il muro e pregò. Voltò la faccia perché voleva un po' di privacy. Sicuramente la sua stanza era piena di persone che tendevano ai suoi bisogni e voleva, ecco, in qualche modo trovare un modo per stare in intimità. Un uomo raccontava della situazione in cui era cresciuto in casa sua. Non c'era privacy, vivevano tutti insieme, un accumulo di persone, e lui si ricordava della nonna che quando voleva intimità col Signore metteva il suo grembiule sulla sua testa, si sedeva sulla sua sedia e tutti sapevano di non disturbarla. Possiamo trovare l'intimità col Signore in qualsiasi momento. E poi rivolge questa preghiera. Questa preghiera interessante, in cui elenca tutti, diciamo, i suoi caratteri positivi. Ricordati, ho camminato davanti a te con fedeltà, eccetera, eccetera. E a primo sguardo questo tipo di preghiera ci potrebbe sembrare un po' carnale. Cerca di far leva col Signore. Guarda tutto quello che ho fatto per te. Non sarebbe corretto, Signore, che tu fai questo per me? Non so se vi colpisce così a voi. A voi mi ha colpito un po' così. Forse un tono un po' lamentoso addirittura. Non è giusto. Guarda come ho vissuto per te, Signore, e tu mi tratti così. Non è una preghiera più spirituale, è una preghiera stoica, dove ti rassegni: Signore, sono un grande peccatore e mi merito questo, è peggio di quello che tu mi potresti mandare. Beh, vediamo qui un modello interessante di una preghiera da imitare, ed è un tipo di preghiera che Dio ama esaudire. Perché? Perché qui vediamo il modello della preghiera della fede, la preghiera di fede. Non c'è rassegnazione, c'è una santa ambizione, una santa convinzione di ricevere una risposta. E qui vediamo un accumulo di argomenti per il quale Dio dovrebbe rispondere alla sua preghiera. Dico che è una preghiera di fede perché concepisce Dio come un Dio che ricompensa. Quando noi vediamo a Dio come un Dio che ricompensa, possiamo essere sicuri che abbiamo un'idea chiara di chi è Dio. Dio ama esaudire le preghiere di coloro che, come Ezechia, rischiano tutta la vita in una vita di fede spericolata, consistente in quello che lui ha descritto qui: camminare davanti a te con fedeltà e integrità. Dio ama la fede spericolata, la fede che butta tutto sulla fedeltà e la promessa di Dio. Dio ama questo tipo di vita e ama esaudire persone che vivono vite così. Così Ezechia glielo ricorda, glielo presenta: guarda la mia vita di fede, ho creduto che tu sei un Dio che ricompensa. Incredibile come lui non si rassegna al fatalismo. E poi scoppia a piangere. Ezechia scoppiò in un gran pianto. Forse è buono ricordarci che Dio si ricorda, vede le nostre lacrime. Forse nessun altro vede quello che tu passi nell'intimità, Dio le vede. Poi interessante questo piangere da Ezechia. William Booth, l'uomo che fondò l'esercito della salvezza, ricevette una lettera di due ragazzi che stavano evangelizzando nella parte più difficile di Londra. E le ragazze erano disperate e avevano scritto a lui, a William Booth, chiedendo consigli. Abbiamo provato di tutto, niente funziona. E dopo qualche giorno ricevettero una piccola nota in una busta dal generale Booth, come si chiamava, dicendo: provate con le lacrime, metteteci il cuore, sentite qualcosa quando portate le vostre preghiere al Signore. Basta con queste preghiere formali, queste preghiere che non arrivano neanche al soffitto, preghiere che sono piene di pianto, di lacrime. Sono le preghiere che il Signore ama esaudire. Fatevene importare qualcosa, fino al punto di piangere per esso. E il risultato qual è? Il risultato è che Ezechia viene esaudito. Leggiamo che Isaia se ne sta andando e non è ancora raggiunto il centro della città. Dio gli dice: torna indietro col messaggio che sarai guarito, si è udito le tue preghiere, ha visto le tue lacrime, fra 3 giorni salirai alla casa del Signore. E gli aggiungerebbe 15 anni di vita e lo proteggerebbe dalla Siria. Poi aggiunge questo piasso di fichi secchi, Signore si usa di mezzi per guarire tante volte, e lo fa per Ezechia. Cosa impariamo? Impariamo una cosa molto importante per ognuno di noi: impariamo che niente è definitivo finché Dio lo dice. Niente è definitivo. Possiamo pensare che una situazione è disperata, possiamo pensare che ormai la parola è stata detta, questa cosa andrà così. Rifiutiamoci a dire qualcosa del genere. Dio può intervenire là dove sembra impossibile. Non dobbiamo scagliarci in questo paradosso: Dio ha detto e poi Dio sembra che concede, come se Ezechia avesse cambiato l'opinione di Dio. Non dobbiamo incagliarci troppo su questo mistero della provvidenza, come può essere che tutto avviene secondo il piano originario di Dio e allo stesso tempo le nostre preghiere cambiano veramente le situazioni, le circostanze della vita. È un paradosso. Però se vogliamo trovare una soluzione in più, potremmo dire che Dio ha programmato tutto, Dio ha scritto tutto. Davide dice che tutti i miei giorni sono scritti prima della mia nascita, includendo le preghiere che rivolgo a Dio che cambiano le circostanze prima in una direzione. Vediamo qui l'importanza di questo tipo di preghiera che veramente cambia le circostanze e ci porta a dire che niente è definitivo davanti al Signore. Poi c'è questa ultima parte, dall'8 all'11, che viene scritto qua, anche se l'evento stesso di cui parla succede prima. Questo segno di conferma concesso, c'è un segno di conferma successo. Passeremo tra un attimo all'altro lato della medaglia, cioè che la prova della prosperità ci prende più allo sprovvisto, ci prende più impreparati che la prova dell'afflizione. Ma prima leggiamo riguardo questo segno interessante. Ezechia aveva detto a Isaia, sicuramente appena Isaia le aveva detto che tu guarirai, tra 3 giorni salirai al Tempio del Signore, eccetera, eccetera, da quale segno riconoscerò che il Signore mi guarirà e che fra 3 giorni salirò? E Isaia gli aveva risposto, eccoti da parte del Signore il segno da cui riconoscerai che il Signore adempirà la sua parola. Poi dice questo, voi tu che l'ombra si allunghi per 10 gradini, ovvero retroceda di 10 gradini. Ed Ezechia rispose, è facile che l'ombra si allunghi per 10 gradini? No, l'ombra retroceda piuttosto di 10 gradini. Il profeta Isaia invocò il Signore, il quale fece retrocedere l'ombra di 10 gradini sui gradini di Acaz sui quali erano discesi. Ecco, speravo che succedesse quello che sta succedendo questa mattina. Qui abbiamo dei gradini e abbiamo l'ombra che in questo caso è su 2 scale su 3. E chissà se era una cosa simile, quello di cui parla l'autore di Seconda Re, questi gradini di Acaz. Non c'è traccia nella storia di qualche descrizione, però l'idea di quel segno che sta chiedendo Ezechia non è che seguano il percorso naturale del sole, ma che vada contro il percorso naturale del sole, ovviamente più difficile, qualcosa da fare più difficile. Però c'è questo segno che viene concesso per dargli la conferma della parola del Signore. Ci sono diverse cose che possiamo considerare da questo segno di conferma. La prima cosa che vorrei incoraggiarci ad attingere da queste parole, questo scambio tra Isaia e Ezechia, è che qui vediamo un incoraggiamento a chiedere la cosa più difficile. Un incoraggiamento a chiedere la cosa più difficile. Mi piace moltissimo lo spirito di Ezechia quando dice è facile che l'ombra si allunghi. No, l'ombra retroceda. Bellissima questa vignette in cui Ezechia chiede questo segno e chiede il segno, chiede la cosa più difficile. Non è sbagliato chiedere conferme per delle decisioni che facciamo nelle nostre vite. Conosco una persona che pratica questo approccio. Se gli sembra che Dio li sta portando da qualche parte in una direzione, prega il Signore, Signore, se tu vuoi che questo accada, confermalo con delle porte aperte, evidenti e palesi, altrimenti lascia stare. E vive così, in modo distaccato, sereno. Cerca una conferma, se no lascia stare. Non ho bisogno che questa cosa succeda. Fa sì che le porte si spalanchino affinché io sappia che questa è la direzione che tu vuoi che io prenda. E poi questa frase di Ezechia chiedendo la cosa più difficile, Signore, non provvedere solo per le briciole. Signore, noi non abbiamo un Dio che soltanto arriva al minimo per farci arrivare e basta. No, tu sei un Dio che fa la cosa più difficile. C'è grande fede, c'è grande ambizione qua in Ezechia. Non provvedere solo per le briciole, provvedi per un banchetto. Non darmi l'energia solo per arrivare alla pensione, dammi l'energia per arrivare a servirti fino ai 70, fino ai 80 anni. Molto bello questo atteggiamento di Ezechia. E forse ci conviene porci la domanda, qual è la cosa difficile che hai imbarazzo di chiedere al Signore? C'è qualcosa che vorresti, a cui ambisci, ma dici no, è troppo difficile e trovi quella vergogna? Qua siamo incoraggiati a chiedere la cosa più difficile. Riflettiamo su questo miracolo dei gradini per un attimo. È molto interessante che Ezechia è stato testimone a questo miracolo. Non, come ho detto, non sappiamo bene cosa siano questi gradini di Acaz, però forse è simile alla situazione che abbiamo descritto prima. E qualcuno ovviamente potrebbe dire: ma queste cose non accadono. Ecco di nuovo la Bibbia con le sue favole, sue storielle per bambini, ecco di nuovo inserito qua nel libro di Re. E questa è la voce scettica. La voce scettica, immaginate, ma come può essere? Immaginate che il sole si andasse indietro di 10 gradini, che caos nel mondo, che caos in tutta la natura, eccetera, eccetera. Sicuramente alla base c'è una diffidenza dell'Iddio che si descrive come il Dio onnipotente nella Bibbia. Questo è il problema fondamentale di questo tipo di scetticismo. Il problema più grande è che la Bibbia presenta un Dio onnipotente, capace di fare cose che vanno contro le leggi normali della natura. Molti non accettano una visione del mondo in cui il soprannaturale può avvenire, e questo potremmo dire: tu hai un pregiudizio antisoprannaturale. Tu dici che io ho un pregiudizio di fede e approccio la vita con la fede. Io posso riversare la discussione negli stessi termini. Tu hai un pregiudizio antisoprannaturalistico. E poi, se pensiamo alla visione del mondo naturalistica, in cui queste cose sono una barzelletta, è una visione del mondo pessima. Una visione del mondo naturalistica, a sistema chiuso, materialistico, è una visione del mondo pessima. Ha stupito questa settimana, non so se l'avete visto, Richard Dawkins, famoso ateo, La delusione di Dio, ha scritto questo libro, è uscito in un'intervista dicendo: io sono un cristiano culturale. Cosa? Un cristiano culturale, tu tra tutti? E lui disse: sì, certo, mi piace Natale, mi piacciono gli inni della chiesa anglicana, la chiesa d'Inghilterra, mi piacciono certi elementi che propone il cristianesimo. Certo, non ci credo una parola del dogma, della dottrina, non ci credo una parola, però vedete, è troppo facile così abbracciare una visione del mondo dove c'è un Dio amorevole che ha mandato suo figlio a morire sulla croce, a redimere l'intera umanità, e prendermi quello che mi piace perché è la visione del mondo migliore che possa esistere, ma rigettare certi altri aspetti. Perché è una visione del mondo pessima, una visione del mondo naturalistica. Questa è una riflessione che potremmo fare riguardo questo miracolo dei gradini. E poi possiamo dire un'ultima cosa su questo segno di conferma, segno di quello che Dio voleva comunicare a Ezechia, ed è che tutti i segni della Bibbia puntano al più grande segno della storia dell'uomo. Puntano al più grande segno. E qual è il segno per eccellenza? Il segno di cui parlò Gesù quando vennero dei farisei e gli dissero: quale segno ci mostri? E Gesù disse: nessun segno vi do tranne il segno di Giona, che si riferisce al fatto che Giona fu nel pesce per tre giorni e tre notti e poi risuscitò, e il segno che poi echeggiava la croce e la risurrezione di Cristo. Tutti i segni puntano al segno per eccellenza. Vedi, molte persone dicono: beh, se io vedessi un segno come quello di cui parla questo brano, allora crederei. Se adesso questa ombra si spostasse e fossimo convinti che era Dio a farlo, qualcuno dice: allora crederei. Ma non è vero, non è vero. Molte persone hanno visto dei segni molto più grandi degli scalini. Pensate al popolo di Dio, 40 anni con la colonna di fuoco nel deserto, non li ha portato a credere. Persone durante la vita del ministero di Gesù, miracolo su miracolo su miracolo, la maggioranza non ha creduto a Gesù Cristo. E questo ci porta a riflettere che non si diventa credenti attraverso più segni? Non sono i segni, non sono le risposte alle nostre domande intellettuali che salva. Quello che salva è l'atteggiamento di completa umiltà, di riconoscere la nostra salvezza in Gesù. Questa è la prima cosa che possiamo dire da questo segno. E poi, se ancora non sei convinto, vorrei dirti che hai il segno più grande che potresti mai desiderare. Se tu vuoi un segno al quale attaccare la tua fede, hai il segno più grande che potresti desiderare, e stiamo parlando del segno della morte e la risurrezione di Gesù. La tomba è vuota, non c'è spiegazione umana per il segno di Giona adempiuto in Gesù Cristo. Tutti i segni puntano al grande segno. Questi segni servivano per comunicare qualcosa, in questo caso la conferma della guarigione, della provvigione di Dio, della protezione. Tutto questo è all'infinito comunicato nella morte, nella risurrezione di Gesù: protezione, provvigione, salvezza. Tutti i segni puntano al segno per eccellenza, lo dice anche il libro degli Ebrei. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, questo rientrerebbe in quella casistica, ha parlato in molti modi, molte volte, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Non cercare altri segni, non cercare nient'altro, tutto quello che Dio doveva dircelo ce l'ha detto in Gesù. E ti pongo la domanda questa mattina: hai considerato bene il segno per eccellenza di comunicazione di Dio all'uomo? Tutto ciò che Dio ha da dirci è riassunto nel segno della morte e risurrezione di Cristo. Tutto, l'ira di Dio sul peccato è comunicato, l'amore di Dio per il peccatore è comunicato, che Dio è presente nella miseria dell'uomo, la potenza di Dio, la provvigione di Dio. È considerato il segno di tutti i segni che porterà alla tua salvezza. Credi oggi, non lasciarlo domani, non aspettarti altri segni. Oggi deve essere il giorno in cui tu riconosci la comunicazione di Dio per eccellenza a te peccatore e lo accetti per la tua salvezza. Abbiamo considerato Ezechia che risponde in un modo esemplare alla prima prova, questa prova della sua malattia. Adesso consideriamo la prova e la risposta di Ezechia alla prova della prosperità, dal 12 fino al 21. Versetto 12, cosa succede? Di cosa leggiamo? Leggiamo questa ambasciata dalla Babilonia. Prima mandano una lettera, un dono, e poi arriva questa udienza agli ambasciatori. E questa visita è l'occasione di una prova che per Ezechia si dimostra più grande che quella dell'afflizione. Notiamo prima di tutto, dal 12 al 14, un re troppo entusiasta di mostrare i suoi successi. Un re troppo entusiasta. Versetto 13. Da questa udienza mostrò loro le stanze, mostra loro che cosa, quello che poi riferisce Isaia in versetto 15: hanno visto tutto quello che è in casa mia, mio tesoro, sala da guerra, tutto hanno visto, non c'è nulla che io non abbia mostrato loro. Ovviamente capiamo Ezechia, siamo fieri di quello che siamo riusciti a tirare su. Sicuramente la benedizione, la prosperità che il Signore ci concede non deve essere motivo di vergogna, ci mancherebbe, però si passa facilmente al vanto e all'ostentazione. Io ho peccato del peccato dell'ostentazione, mi ricordo ancora con vergogna quando ero al seminario, non fraintendete questa illustrazione, studiavo il greco, non sto ostentando, sto arrivando a un punto, e ricordo portavo il mio Nuovo Testamento greco in chiesa non perché volevo seguire il messaggio del predicatore, ma perché, secondo voi? Volevo che gli altri vedessero che io stavo studiando il greco, che io ero istruito, ero preparato. È una grande tentazione, quello della ostentazione. Così una riflessione che viene proprio dal testo è che abbiamo questa tentazione di metterci in mostra. Questo metterci in mostra sicuramente è stato sempre il cuore battente della città dell'uomo, chiamiamolo così, la città che vive sotto questo sole. Ma non è vero che possiamo dire che il desiderio di metterci in mostra oggi più che mai è il peccato predominante della nostra società. Fa girare tutto, se ci pensate, il mettersi in mostra. La politica, non importa quello che il politico fa, vero? Importa le foto che fa facendo pensare a quello che ha fatto. Il mondo della pubblicità, l'economia intera è basato su mettere in mostra. Le pubblicità vendono l'idea: sarai ammirato da tutti se hai X prodotto. E qui arriviamo a forse l'esempio più eclatante. Che dire dei social? Che dire dei social? C'è uno strumento che più dà vita al peccato dell'ostentazione che i social? Parte fondamentale ormai della nostra società. Uno strumento di inganno. Siamo arrivati al punto che non ci accontentiamo con mettere in mostra quello che abbiamo fatto, facciamo delle foto finte, photoshoppiamo per mettere in mostra qualcosa che non è neanche vero sulle nostre vite. Con le AI oggi puoi creare l'illusione della prosperità, della felicità, perfezione. E non penso che mi sto allontanando troppo dal testo e da questa prova per dire qualcosa riguardo questa tentazione all'ostentazione alla quale siamo tentati, soprattutto nei social. I social hanno istituzionalizzato, hanno normalizzato l'ostentazione. E la prima cosa che vorrei dire su questa prova dell'ostentazione ormai istituzionalizzata, a parte l'avviso a noi a non ostentare, vorrei dire qualcosa dall'altro punto di vista, ed è che è probabile che quello che tu vedi sui vari canali di social per la maggior parte è finto. Lo sapevi, vero? Lo devo ridire? Non pensiamo, vero, che quello che vediamo sia vero? Giusto? Spero di no. Spero di no. E qui, cari fratelli e sorelle, penso che siano le ragazze, soprattutto le ragazze, anche i ragazzi, ma le ragazze più giovani, quelli che soffrono più che altre fette della società. Perché? Perché le celebrità si mettono in mostra per essere lodate, causare invidia, e le nostre ragazze pensano: quello è la bellezza, quello è bellezza, quello è ciò a cui devo aspirare. Fa piangere il cuore, fa piangere il cuore. Perché? Perché è tutto finto. Non c'è una briciola di verità. I corpi delle donne non sono così. Non sono così. Non esistono. Non fatevi ingannare da persone che si mettono in mostra. Quando vedi qualcosa, impara a reagire di scatto: ma va, ma va, non è vero. Non è vero. E sicuramente, nel riflettere così, vogliamo fare un appello a tutti, ma forse ai giovani: non cercate la valutazione di una società malata, non cercate la valutazione di una società malata, cercate la valutazione di Dio, che è sempre positiva una volta che abbiamo abbracciato il Vangelo. Molte volte persone ci dicono: Dio ci ama così come siamo? No, Dio ci ama indipendentemente da ciò che siamo, a ragione del Vangelo di Gesù Cristo. Cerchiamo la valutazione. E alle nostre preziose ragazze vorrei dire: siete belle, siete amate. Non andrò a dire quello che disse John Piper, una volta si è lasciato un po' andare e disse: vi sposerei a tutte. Lì non lo diciamo, puoi dirlo Piper, io non lo dirò. Non devi dimostrare niente a nessuno, e se mai una persona, un uomo, ti minimizza per non essere come quelle foto create dell'intelligenza artificiale, allontanatelo, non è per voi. Se quello è lo standard della bellezza, è una persona che non ha ancora capito quello che è la prospettiva giusta. Questo per quanto riguarda l'ostentazione: ostenta tutto e riceve poi la riprensione da parte del Signore, dal 14 al 18. Isaia torna: che hanno detto quegli uomini, da dove sono venuti? Sono venuti da lontano. E poi gli spiega che gli ha fatto vedere tutto. Poi il versetto 17: ecco, verranno i giorni in cui tutto quello che è in casa tua e quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato in Babilonia. Qui vediamo il giudizio da parte del Signore. Sappiamo che è una prova, perché in Seconda Cronache 32:32 dice, c'è questo riferimento su questo episodio. Dice l'autore di Cronache, dice: quando i capi di Babilonia gli inviarono dei messaggeri, Dio lo abbandonò per metterlo alla prova e conoscere tutto quello che aveva in cuore. E cosa dimostrò di avere in questa prova? L'orgoglio, desiderio di essere qualcuno, il desiderio di non vivere una vita irrilevante. Quanto è grande la prova della prosperità. Un amico che mi dice: Keith, non l'ho perfezionato ancora, ma prego Dio di portarmi in situazioni in cui nella mia disperazione devo cercarlo. Io non sono arrivato ancora. Prego a Dio di portarmi in situazioni in cui sono forzato a cercarlo. Perché? Perché la prova della prosperità potrebbe dimostrarsi troppo grande. Per ultimo, la gratitudine di Ezechia per aver ricevuto misericordia nel contesto del giudizio. Parla dell'esilio babilonese. Isaia dà questo messaggio tremendo, un messaggio che segnerà la storia di Giuda. E poi il versetto 19, Ezechia risponde: la parola del Signore che ha pronunziato è buona, almeno ci sarà pace durante la mia vita. Ci sono diverse interpretazioni di questa parola di Ezechia. Potrebbe sembrare egoista, cinica: bah, poteva andarmi peggio, almeno io sarò risparmiato. Penso che la migliore interpretazione è che un'espressione di riconoscimento di aver commesso un errore grave, e poi questo ringraziamento per il fatto di essere stato risparmiato da un giudizio che potrebbe arrivare. E cosa abbiamo qui? Come in tante pagine delle scritture, abbiamo una meravigliosa dimostrazione di che cosa? Misericordia. Misericordia. Una persona che non ottiene quello che meriterebbe, ha ostentato, ha sbandierato la sua prosperità, ha voluto gloria per se stesso, ha voluto spargere la voce: sono stato io a crearmi tutta questa prosperità. Avrebbe dovuto ringraziare Dio in silenzio, e benché avesse meritato di essere lui portato via con un anello nel naso, che succederà a Zedechia, l'ultimo re di Giuda, così facevano i babilonesi, sperimenta che cosa? La pace. Sperimenta la pace e la sicurezza durante la sua vita. Quanta misericordia. Prima di tutto ti faccio la domanda: hai imparato ad essere misericordiosi con altri? Hai imparato ad essere misericordiosi con altri? C'è qualcuno nella tua vita a cui devi offrire misericordia? Ha sbagliato, mi ha fatto un sacco di torti, mi ha fatto un sacco di male, ha sbagliato tutto. Non praticheresti la misericordia nei suoi confronti? cosa ti impedisce? Forse devi lasciare andare quella cosa che ancora tieni dopo tanto tempo. Lascialo, perché ti tieni ancora a quel ricordo, quel torto. Ancora servi rancore. Ancora salgono delle emozioni nel tuo cuore pensando: non darei misericordia a chi non lo merita? Caro, cara, lascialo andare. Lascialo. Lascia andare quella cosa. Pratica misericordia verso quella persona. Perché? Perché Dio è stato misericordioso con te e con me. Sei stupito dalla sua misericordia? Non siamo diversi da Ezechia? Abbiamo accumulato peccati su peccati. Meriterei il peggio del peggio. Pensate a Ezechia, riceve questo messaggio di misericordia secondo dopo che ha sbagliato. Quando avevo 20 anni ho pagato per un servizio che pensavo era buono, ho preso soldi da altri per questo servizio che volevo che fosse fatto, ma subito dopo mi sono reso conto che non era quello che volevamo. Ero mortificato, potete immaginare. Avevo usato i soldi di altri per ingaggiare un servizio che era sotto, diciamo, sotto la media. Mortificato, ero fuori di me, non dormivo la notte, non mangiavo. Ho pensato solo una cosa, ho detto: ok, mi butterò sulla misericordia di questa persona e gli chiederò di avere il modo di cancellare questa faccenda, che mi ridia i soldi. È impossibile, non lo farà mai. Sapete cosa è successo? Mi ha visto, mi ha detto: ragazzo, il mondo di solito non funziona così, ma farò quello che mi chiedi. Dovrei tenere buono quello che ci siamo detti, ma userò misericordia nei tuoi confronti. Imparai il potere e il sollievo di aver ricevuto misericordia. Fratelli e sorelle, impariamo dalla vita di Ezechia. Soprattutto prepariamoci per una vita di prove, soprattutto per le prove nella prosperità. Caro Padre, grazie per la tua parola che ci istruisce. Preghiamo, Signore, che le parole che abbiamo sentite, le lezioni che abbiamo attinte, possano formarci. E non siamo chiamati a formarci da soli, come se avessimo la forza di migliorarci attraverso un processo di automiglioramento. Dipendiamo di te, Signore. Cambiaci tu. E sappiamo che sei disponibile e disposto a farlo, perché sei per noi, l'hai dimostrato nella morte di Gesù. E così fiduciosi ti chiediamo di continuare la tua opera in noi. Nel nome di tuo Figlio. Amen.